Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Scott Pilgrim vs. The World.
Oh, The Game. Ricordiamolo perché è un titolo lunghissimo questo gioco che ha tantissime cose di riferimento tra un fumetto, un film, un videogioco e tanto altro, perché c'è tanto di interconnesso, ecco, e di intermodale tra questi media tutti quanti insieme. Prima di cominciare però vogliamo ringraziare i nostri mecenate che supportano il canale, supportano il progetto, supportano il podcast, dico anche canale perché sono abituato con la dicitura YouTube, ma in realtà su YouTube ci siamo ben poco, in realtà solo per qualcuno dei molto speciale per adesso, proprio per i mecenate dal normal mode in su. Ringraziamoli partendo dagli Easy Mod, Ark, Retro Coach, Hersmith, Sukhoi 47, Elnink, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Laserra, Mapo Gamer, Betelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat, Giant Lizard, Silver Fox, René Olivo, Scremente, Pago, i normal mod che sono Ricanter, Groldon, Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbreaker e Beppy Beats e l'hard mod Cry King. Grazie veramente tantissimo, siete tantissimi, stiamo già programmando qualcosa di figo che vedrete però nella prossima stagione, ci stiamo arrivando e insomma pazientate ancora un pochino, però continuate a supportarci su Ko-fi, grazie a tutti.
E ringraziamo anche in particolare in questo episodio uno dei mecenate che è stato appena elencato da Ace, che è l'ospite speciale di questa puntata. Diamo il benvenuto a Sibis, ciao Simone.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao a te, tu sei un mecenate molto appassionato proprio di Scott Pilgrim, cosa ti lega a questo gioco in particolare?
Allora, io questo gioco mi ricorda i bei tempi in cui mi riunivo con i miei amici in mansarda, giochiamo sempre a tanti giochi, specialmente indie, nel coach multiplayer, local multiplayer, e niente, questo è uno di quei tanti giochi che abbiamo giocato insieme. Il picchiaduro a scorrimento in particolare è uno dei nostri generi preferiti, tutto qua, questo diciamo corrispondeva molto ai nostri gusti, insomma.
E io sono d'accordo con te, infatti ottima scelta per il gusto del picchiaduro a scorrimento che anch'io apprezzo tantissimo.
Ottimo proprio.
Scott Pilgrim Skyrim, la mia esperienza con questo brand, se vogliamo chiamarlo così, è stato partendo dal fumetto. Mi ricordo la prima edizione italiana, era molto curioso perché ero abituato al tempo a leggere praticamente solo manga giapponesi, quindi un fumetto di origine canadese era un po' particolare, però mi aveva preso come storia per come era raccontato. E poi il fatto di aver sentito poi che sarebbe uscito un film e di conseguenza anche un gioco aveva accresciuto l'aspettativa, e già il fumetto mi era piaciuto molto. Il film è sorprendentemente positivo, che mi è piaciuto particolarmente, e ovviamente il picchiaduro scorrimento non poteva che essere fantastico per il tempo.
Sì.
Ha una storia molto particolare, come vedremo nella prossima parte, del fatto dello sviluppo, e anche dopo l'uscita, come vedremo, ha una storia molto travagliata in realtà della release di questo gioco, però davvero mi è rimasto nel cuore. E il fatto che anche adesso che ne parliamo sia ancora in auge, perché l'hanno riedito nella nuova versione, sta addirittura per uscire una nuova serie TV, quindi una cosa molto molto importante, ed è bello parlarne insieme.
Esatto. Io poi tra l'altro ho letto di recente il manga, ero fermo solo al film e il videogioco, bellissimo, e mi rendo conto però le enormi differenze a livello di narrativa tra appunto i tre media in cui per adesso si è incarnata la storia. Sì, la cosa interessante è che appunto ho visto che il fumetto è più che altro commedia sentimentale, però con delle boss fight, cioè una cosa veramente fuori di testa. Poi dopo invece vediamo che nel film è un po' più una via di mezzo, un po' più, diciamo, un po' più di combattimenti, un po' più di azione, e nel videogioco hanno completamente tagliato la parte commedia romantica e è rimasto solo la parte di combattimento, insomma, aggiungendo nemici per strada, così.
Si vede come mia esperienza, come questo gioco mi sia rimasto un po' come una chimera, uno di quei momenti in cui vedi un gioco, hai tanta voglia di giocarci e poi non riesci a trovarlo, perché al tempo io avevo l'Xbox 360, mi ricordo che giocavo tantissimo con Live Arcade, insomma con che ne so, era il tempo di Castle Crasher, di tanti di quei giochi lì. Ma Scott Pilgrim era uscito su PlayStation 3, doveva ancora arrivare la versione su Xbox 360, che è arrivata poco dopo, e me la sono persa, e poi ho scoperto che era stato tolto dal mercato, e quindi veramente è stata una grave mancanza mia non averlo giocato in tempo. Però per fortuna l'uscita a 10 anni di distanza, molto recente, con la Complete Edition su Steam, insomma, me lo sono rigiocato, rigoduto a pieno, proprio in preparazione anche di questo episodio, e devo dire che è proprio come me l'aspettavo, ecco.
Io la stessa cosa, l'ho rigiocato di recente anch'io, l'ho preso da Steam di recente con i saldi. È un po' scomodo il fatto che bisogna avere il launcher della Ubisoft, ma nessun problema particolare, via. Di solito la gente come Yuga viene a conoscenza tramite il fumetto, oppure molti sono venuti a conoscenza tramite Xbox Live, no? Oppure con il film. Io invece il mio modo in cui mi sono approcciato a questa storia, a Scott Pilgrim, è particolare, perché io seguivo un pixel artist di nome Paul Robertson, che ha lavorato a molti videogiochi, ma in questo gioco in particolare ha avuto carta bianca, e dallo stile grafico e le animazioni che sono curate da lui si nota molto il suo stile. Su internet si trovano, su YouTube si trovano ancora i suoi cortometraggi, sono sempre a tema videogiochi, insomma. Gli è capitato anche di fare un cortometraggio per la pubblicità di mi sembra Rick e Morty per la Adult Swim. E se vi interessa andatevi a cercare, che è molto bello. Tra l'altro si può riconoscere lo stile di questo artista in un gioco a cui Ace è molto legato, ovvero Mercenary Kings.
E adesso teniamoci pronti a entrare nel mondo pixelosissimo e pieno di citazioni, come sentirete all'interno dell'episodio, di Scott Pilgrim, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Scott Pilgrim vs. The World The Game, un gioco del 2010 sviluppato da Ubisoft Montreal e pubblicato appunto dalla stessa Ubisoft, uscito inizialmente per PlayStation 3 e Xbox 360 per i servizi almeno online, è stato poi riedito anni dopo a grande richiesta ed è uscito appunto con le console del tempo, PlayStation 4, Windows, Xbox One, ed è, come detto, un picchiaduro a scorrimento tratto dal fumetto e dal film e tutti i media racchiusi in questo bellissimo mondo. Partiamo dall'appunto dallo sviluppo che nel 2010 lanciano questo progetto a seguito del successo del fumetto, quindi lanciano sia il film che il gioco. Sono delle operazioni dove vengono ovviamente coinvolti anche gli autori del fumetto. C'è grande spinta, grande stimolo a creare qualcosa di bello, però già il film non va benissimo, non riesce a sfondare al botteghino, anzi un po' un fallimento. Il gioco invece prende a piene mani dalla giocabilità dei picchiaduro a scorrimento, ma come detto ha vita breve, perché dopo 3-4 anni, per questioni legali di diritti eccetera, lo tolgono dal negozio online e quindi sparisce per anni dalla possibilità di poterci giocare. Infatti mi accodo anch'io al fatto che anch'io avrei voluto giocarci, ma al momento non me lo potevo permettere, ho detto ma aspetterò che cali il prezzo, invece l'hanno tolto dal mercato. Infatti quando poi l'hanno riemesso sul mercato l'ho preso al day one, perché non me lo lascio scappare che non succeda di nuovo.
Sì, la curiosità, tornando un attimo indietro proprio sulla graphic novel, che tecnicamente è nato così, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2010 escono uno all'anno praticamente i 6 volumi di questa collana che raccontano la storia di questo Scott che affronta diversi boss alla fine di ogni livello. Poi della storia vi parleremo tra poco. Però l'idea di trasformare il videogioco è abbastanza palese, diciamo che si scrive quasi da sola. La curiosità è che Brian Lee O'Malley, l'autore, era stato approcciato anche dalla stessa Telltale per fare un adattamento versione Telltale, quindi come un'avventura grafica moderna, chiamiamolo così, del gioco, ma si è rifiutato Brian perché non vedeva il genere giusto, ecco. Il genere giusto è stato il picchiaduro scorrimento, che è effettivamente quello che ha reso il gioco molto bello, con tantissime citazioni, tantissime ispirazioni a titoli del passato come River City Ransom. Sicuramente c'è come ispirazione principale, diciamo, come stile di combattimento, ma anche come progressione dei personaggi che possono livellare, che prendono monete da per terra, eccetera eccetera, e ovviamente tutta una serie di grandi classici che adesso vi citeremo qua e là, che sono i vari Street Fighter, Final Fight e tanti, veramente tanti altri, perché c'è dentro Mega Man, Sonic, Mario. E chi più ne ha più ne metta.
Sì, è un po' una lettera d'amore, come lo è stato Ralph Spaccatutto, con le varie citazioni al mondo dei cartoni e dei videogiochi. Anche in questo caso si vede che gli sviluppatori, gli autori sono fan di questo genere, dei videogiochi in generale. Ribadisco il fatto che abbiano messo un sacco di impegno e ci credevano, come tutti i grandi progetti che partono di questo tipo. Lo sottolineo in particolare anche per la colonna sonora. È una colonna sonora che è stata anche nominata, insomma apprezzata tantissimo, nominata per dei premi, dove sono stati interpellati niente poco di meno che gli Hana Managuchi, maestri della chiptune, che hanno dato un valore inestimabile a questo gioco. Infatti la colonna sonora è ancora attualissima con appunto col genere della chiptune, e hanno reso questo gioco ancora più ricco di contenuti, perché è una soundtrack molto molto ricca e molto farcita, e ne elevano ancora di più lo status. È che è proprio uno dei punti di forza che ti fa rimanere non solo per il gameplay e per le tematiche, ma proprio anche per i suoni, gli effetti e le ambientazioni, te lo fa rimanere ancora più nel cuore.
Sì, in particolare il tema del menu principale, una volta che ti entra nella testa non ti esce più.
Decisamente, decisamente. E la musica è stata presente anche proprio nella creazione di tutto quanto, perché il tutto parte da una canzone che si chiama Scott Pilgrim, del gruppo Plumtree, e quindi la musica è molto presente nella cultura di base di Brian Lee O'Malley, che riversa all'interno della graphic novel e poi successivamente verrà tradotta da Edgar Wright nel film, che appunto è un flop al botteghino perché fa 45 milioni di incassi a fronte di 85 milioni di budget, però diventa un cult, un film cult, cioè un bel po' di gente che lo apprezza. Anch'io lo apprezzo, a me piace sempre tantissimo, lo so praticamente a memoria con le battute. E poi ci sono tantissimi attori che fanno parte del film che poi diventeranno famosissimi. È una cosa particolare questa, perché dentro c'è Chris Evans, prima di diventare Capitan America, c'è Michael Cera, c'è Aubrey Plaza, c'è Brie Larson, insomma Kieran Culkin, che secondo me è fantastico, il personaggio di Wallace nel film, e ovviamente Mary Elizabeth Winstead, che poi diventerà famosa, parteciperà anche a film di Tarantino e tanto altro. Insomma, tutti attori, ciascuno con un personaggio ben costruito dal fumetto, che poi viene riversato fatto nel film molto molto bene. Nel gioco ovviamente la parte di sviluppo del personaggio c'è veramente poco, perché si tratta solo di combattimenti fondamentalmente, però dal punto di vista grafico c'è qualcosina che mostra tanto delle citazioni. Faccio un esempio su tutti: un personaggio che corre ha la corsa di Ghosts and Goblins, quindi c'è il personaggio che ha quella corsa lì, piuttosto che tante altre cose come le mosse speciali prese da Street Fighter.
Sì, qui si vede proprio l'attenzione al dettaglio, non solo nella qualità delle immagini e delle animazioni, ma proprio nella lettera d'amore alle citazioni. Il fatto di aver messo la stessa animazione rifatta della corsa di Arthur di Ghosts and Goblins non è una cosa immediata, perché se tu non la conosci ovviamente non puoi saperlo, ma anche se la conosci non è immediata, perché non è quel personaggio lì, e solo a forza di giocare hai un po' come quando ti sembra di aver visto qualcosa con la coda dell'occhio ma non ti rendi bene conto cos'è di familiare, e solo dopo ti accorgi effettivamente che è una citazione anch'essa. Questo gioco è davvero da riscoprire a ogni playthrough. La cosa interessante è appunto che ogni personaggio che puoi usare ha la sua storyline da portare avanti con le sue mosse, sono molto diversificati anche, non è noioso, ecco, usare i vari personaggi. E anche nella versione uscita nuova ci sono anche i DLC compresi con i personaggi aggiuntivi, già la longevità aumenta già di per sé, ma è bello rigiocarci proprio anche per ripassare per gli stessi livelli, rigiocarci per trovare tutti gli easter egg, le citazioni che ci sono. È un lavoro certosino, quasi alla dove vuoi, alla Where's Waldo, per andarli a trovare tutti.
A me ha colpito molto le animazioni dei vari personaggi quando escono dal livello. Ad esempio c'è Kim Pine che con la stelletta di Kirby esce, oppure c'è Steven Stills che con il tubo di Super Mario, e se non ricordo male Scott Pilgrim fa il teletrasporto alla Mega Man.
Sì, ognuno è caratterizzato veramente da tantissime chicche che rivediamo. Le citazioni si sprecano ad esempio anche nei negozi, perché ci sono oggetti particolari di Mega Man, c'è il canister, insomma l'energy tank appunto, che possiamo comprare, ed è esattamente quello, così come c'è un fumetto che si chiama Never Ending Fantasy, che sarebbe Final Fantasy, una citazione, e tantissimo altro, veramente di tutto e di più. Molti oggetti servono per curarci. Parliamo un po' di gameplay a proposito, ecco. Il gioco è diviso in 7 livelli, perché sono 7 i boss da affrontare, ed è un picchiaduro a scorrimento da sinistra a destra, classicissimo. Si può giocare fino a 4 giocatori, c'è la possibilità di giocare in couch co-op. In co-op online ha sempre avuto qualche problema, devo dire. Piccola critica che si può fare al fatto che Ubisoft non ci ha messo tantissimo impegno per fare la parte multiplayer, ecco, di questo gioco, perché il gioco in single player è decisamente un'altra esperienza, forse minore rispetto a l'esperienza con 4 persone che spaccano tutto quanto nello schermo. Però insomma è una piccola critica più tecnica che sul contenuto di gioco. I 4 giocatori principali sono Scott, Steven, Kim e Ramona ovviamente, e poi appunto abbiamo i personaggi aggiuntivi che sono quelli del DLC, c'è Wallace, c'è la stessa Knives che potremmo usare in una versione, quindi figo perché hanno aggiunto qualcosina di più con loro, e ciascuno ha un finale diverso.
Forse un'altra, e se vogliamo proprio chiamarla critica a questo gioco, già dalla prima uscita era la difficoltà. Questo è un picchiaduro a scorrimento atipico, se vogliamo, perché non è il classico bottom masher dove basta che premiamo ripetutamente il tasto pugno e riusciamo ad andare avanti. Ci vuole un minimo di strategia, perché i nemici sono abbastanza coriacei, non andranno giù subito, ed inoltre si coalizzano per bene, è stato programmato in modo che non sia affatto facile riuscire a batterli senza una strategia in mente. Infatti i tasti che abbiamo a disposizione sono diversi: calcio, pugno, la parata, che sarà fondamentale per la nostra strategia di gioco, il nostro gameplay, e ovviamente il tasto per la super, e avremo la possibilità di anche schivare utilizzando il 3D del nostro picchiaduro a scorrimento, anche se 2D, ma diciamo il finto 3D. Questa è stata una critica già all'inizio, e che si è trascinata anche nella riedizione. Infatti Ubisoft non ha variato a quanto pare poi di molto il grado di difficoltà, e forse quello è appunto una cosa che viene recriminata, anche se devo dire che il fatto di avere un picchiaduro scorrimento più difficile del solito dà comunque un certo stimolo a impegnarsi ancora di più e a giocarselo al meglio, diventare veramente bravi a giocarlo. In questo caso tu, Simone, che hai giocato a entrambe le versioni, hai notato questa differenza da distanza di anni?
Allora, io sinceramente, essendo passato molto tempo, non ho notato molta differenza sulla difficoltà. Più che altro, il primo approccio col gioco, di solito, come è successo a me, ma penso a molti altri, viene spontaneo non usare la parata e cominciare a picchiare come dei fabbri i nemici, e questa strategia non funziona. Se non si impara a usare bene la parata, e poi dopo volendo c'è anche il parry, premendo il tasto al momento giusto, si nota la differenza. La difficoltà cala un pochino, però comunque i nemici resteranno sempre aggressivi, poi considerando anche che loro stessi pareranno molti dei nostri attacchi, quindi bisogna un po' variare gli attacchi e sempre bisogna, insomma, la difficoltà è buona, diciamo. Poi comunque la difficoltà alta iniziale, secondo me, una volta che si comincia a potenziare il personaggio con i vari oggetti, tende a scendere abbastanza velocemente, diciamo. Poi dopo, va bene, le difficoltà più alte, la questione cambia.
Sì, la particolarità di questo titolo è che, a differenza di un picchiaduro a scorrimento classico, questo ha le statistiche, come appunto ce l'aveva River City Ransom. In questo caso abbiamo forza, difesa, velocità e guts, che sarebbe la volontà, ecco, il termine giusto, che serve appunto per fare le assist, che è un'altra citazione presa un po' dai Marvel vs Capcom, ad esempio, che l'ha introdotto. E queste appunto sono quanti danni possiamo fare, quanta difesa e quindi quanta energia abbiamo a disposizione, la velocità, che è importantissima perché i personaggi partono molto lentamente e poi via via potranno potenziarsi, ad esempio prendendo un oggetto che è sostanzialmente Sonic, per aumentare di 50 la propria velocità, e così via. Appunto, aumentano le statistiche e diventiamo sempre più bravi. Ci sono dei trucchi, diciamo, perché ogni stage è costellato da questi negozi, ma ci sono anche tanti negozi segreti, quindi viene premiato un po' il rigiocare, il rifare le varie run sapendo un po' dove andare a trovare gli oggetti giusti, e dici ok, voglio potenziarmi prima un determinato statistica per poter fare meglio questo stage. E si presta un po' anche alla speedrun, chiamiamola così, perché appunto più run ripetute ti fanno finire il gioco più velocemente.
E tra negozi segreti e negozi normali ovviamente c'è anche un parco di oggetti che avremmo a disposizione, e una cosa interessante che fa in modo di non spezzare il ritmo di gioco è che soprattutto gli oggetti per la cura possono essere impostati in modo che vengano mangiati in automatico, comunque utilizzati in automatico, nel momento in cui la nostra energia va a zero. Quindi è una specie di autocura che ci evita di dover mettere in pausa il gioco, andare nel menu, prendere mangia la mela ad esempio e riprendere l'energia. È un escamotage molto realistico dal punto di vista che comunque dobbiamo consumare il cibo, ma il fatto che venga fatto in automatico dà una scorrevolezza, una velocità ancora maggiore a questo gioco.
Un po' come le razioni di Snake in Metal Gear Solid. Poi ci sono anche degli oggetti utilizzabili nello scenario che spesso saranno proprio delle armi cadute ai nemici. Usare questi oggetti può dare un vantaggio, poiché possono essere lanciati o usati per malmenare i nemici, però d'altro canto ci impedirà di usare la parata, quindi è diciamo una specie di glass cannon.
Sì, vedete come questo gioco sia bilanciato per darti varie possibilità per affrontare questo gioco, ovviamente tutte con i propri pro e i propri contro, e lo trovo molto ben fatto. Già, come detto, i vari personaggi ti danno un'esperienza diversa con le loro abilità differenti e i loro stili di gioco. Il fatto che anche gli oggetti stessi ti diano differenti approcci con il quale puoi andare avanti nella partita espande ancora di più la longevità e la cura e la bellezza di questo piccolo gioiello.
Thank you. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobsweek, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
Prima di procedere con la fase dove descriviamo un po' i livelli di gioco, dove ci sarà un po' la storia, faremo qualche spoiler, quindi vi avvisiamo che se volete magari leggervi il fumetto, guardarvi il film o anche appunto provare questo gioco che noi consigliamo sempre, potete fermarvi qua e riprenderlo più avanti, altrimenti ascoltate pure che appunto noi andremo a ruota libera un po' a descrivere le varie fasi di gioco e i vari livelli, perché sono davvero davvero molto interessanti. Detto questo, la storia riprende alla larga, perché non ci sono molte cutscene, particolari animazioni, riprende un po' la storia, come ha anche detto la Simone, in maniera diversa, un po' diversa, seguendo comunque il filone di base del fumetto. Noi siamo Scott Pilgrim, un musicista, insieme ai nostri amici abbiamo una band e la nostra ragazza Ramona, che stiamo conquistando, conquistiamo. Il grande plot è quello di, prima di metterci insieme per poter fare una coppia effettiva, dobbiamo affrontare i suoi ex, e ogni livello, ambientato in maniera diversa come adesso vedremo, è il nostro cammino, la nostra quest per andare a batterli uno per uno per poi diventare noi, subentrare noi come nuovo fidanzato, ecco.
Il primo livello è ambientato per le strade, è un cliché dei picchiaduro a scorrimento, se vogliamo. Io mi ricordo ad esempio da piccolo quando giocavo a Captain Commando, sempre per strada, Double Dragon eccetera, e ci faremo strada tra i nemici fino a quando arriveremo a una porta dell'autostrada del subspazio, che nel fumetto e anche nel film usa Ramona per spostarsi, per lavorare anche. Dopodiché nel videogioco è stata interpretata come una specie di zona glitchata, e a me sta cosa mi aveva colpito molto all'epoca. Usciti da questa zona ci ritroveremo direttamente nel pub in cui avviene lo scontro con il primo ex malvagio di Ramona, ovvero Matthew Patel. Questo primo boss è molto semplice, lui ha dei poteri mistici con cui evocherà una sorta di diavolesse per dargli man forte. Questo non è un grande problema perché lo scontro sarà abbastanza semplice. E alla sconfitta, come nel fumetto e nel film, dropperà alcuni soldi.
Sì, la particolarità del subspazio è che è una citazione di Super Mario 2, se vi ricordate il fatto che hai queste porte e vai dietro il mondo, una sorta di shortcut che puoi avere. Nello stesso fumetto viene citata questa cosa di Super Mario 2 e Ramona è un po' stupita.
Vero?
Dice ma no, non è così, invece è chiaramente così. la citazione.
Sì, poi tra l'altro nella stessa zona del subspazio ci sono i classici mattoni, sì, di Super Mario.
Sì, 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 è vero.
I classici blocchi di Super Mario.
Inoltre altre citazioni da Mario 2 e anche solo lo schema di selezione del personaggio.
Sì, è vero.
Che è quello famoso, è dietro alle quinte, al sipario aperto, e selezioniamo i vari personaggi. E una cosa da notare all'interno del nostro spostamento nel mondo, che a differenza di picchiaduro a scorrimento, non andiamo da uno schema all'altro senza vedere dove andiamo. Qui c'è la mappa del mondo, è come Super Mario, è vista dall'alto e noi possiamo spostarci nei vari punti nevralgici che poi ci fanno accedere alla sezione di gioco. Quindi vedete le citazioni, anche solo quelle di Super Mario ce ne sono a bizzeffe.
Sì, veramente tante. E un'altra citazione che mi è piaciuta molto è che quando arriviamo a combattere Matthew, c'è una band che sta suonando in quel momento, che viene presentata come Crash and the Boys, che è un gioco per Nintendo. Tra l'altro è uno di quei giochi della serie Kunio-kun, quindi la serie giapponese che è diventata appunto River City Ransom, Super Dodgeball, l'hanno tradotta in diverse maniere. Uno di questi è diventato Crash and the Boys, che doveva essere l'inizio della traduzione, diciamo, di questo franchise, però è un gioco che è rimasto a sé stante.
E non a caso una delle modalità che è aggiunta oltre alla story mode e all'arcade mode è anche proprio il dodgeball mode. Quindi anche qui un rimando proprio a questa serie. Passando invece al secondo livello, al secondo schema, è ambientato su un set cinematografico, e qui apprezzo molto il fatto che abbiano molto spesso i nemici, soprattutto nei picchiaduro scorrimento, sono molto scarsi come varietà e cambiano solo il colore. In questo caso invece vengono comunque riadattati e ridisegnati proprio per andare a pari con lo stile del livello in cui siamo. E in questo caso appunto combatteremo contro i cameraman, stuntman, tutti i personaggi che lavorano nel mondo dello spettacolo, fino ad arrivare a Lucas, che è il secondo boss, quello che nel film è Chris Evans, il secondo ex di Ramona, che ci darà del filo da torcere. Lui col suo skateboard è molto ragazzo cool, che va molto in contrasto con la personalità invece di Scott, soprattutto nel film. E anche qui, dopo averlo sconfitto, se ne andrà in maniera molto scenografica, lanciandosi con il suo skateboard e ovviamente droppando, lasciando altre monetine, che è un tema ricorrente appunto sia, e l'ho trovato molto particolare anche nel film, che succede questa cosa qua, che esplodono come monetine. E qui c'è una cosa particolare, perché ci lascia anche un equipaggiamento, quindi uno skateboard di Mithril, questo artefatto magico, che però, come effettivamente nel fumetto, Scott non prende perché non sa andare sullo skateboard e quindi non gli serve e non lo usa. È una cosa molto particolare, una presa in giro del fatto che alla fine un boss ti dà un equipaggiamento migliore ma tu non lo sai effettivamente usare e quindi lo lasci là.
Il terzo schema continua, ci troviamo nel club e andranno a esibirsi un altro gruppo, che sono i Clash and the Demonhead. Questi Clash and Demonhead è un altro gioco ancora del 1989, ed è il gioco che ricevette lo stesso Brian Lee O'Malley a Natale di quell'anno, e quindi è interessante come abbia preso qualcosa, l'abbia messo all'interno del proprio operato, insomma in questo caso è finito anche nel videogioco. È un gruppo di successo, la cantante è Envy, che è l'ex di Scott, e il bassista è il bassista malvagio, è il terzo ex, che sarà Todd Ingram, quello che è incentrato un po' con ai superpoteri perché è vegano. Questa particolarità che viene messa all'interno del gioco è fantastica, secondo me. Nel film è una delle mie scene preferite, quella del combattimento boss battle, la bass battle che c'è tra loro due. Qui viene riprodotta con una citazione di Guitar Hero verso la fine, però anche tutto lo schema per arrivarci è molto molto interessante.
Qua devo dire che nel film mi ha sempre ricordato Todd Ingram Gabri Ponte con i suoi capelli ossigenati, non so perché mi sembrava lui dal viso. Anch'io concordo, della scena del film è forse quella che mi piace di più, essendo bassista, molto importante, molto piena di pathos, con quello che apprezzo del film, che mescola scene con gli attori veri con comunque le grafiche da fumetto e da videogioco, quindi anche le note dei bassi, del duello dei bassi, hanno i loro effetti speciali, hanno anche le onomatopee che escono per simulare i suoni, davvero davvero ben fatto. E anche nel gioco si vede la cura e l'attenzione, anche in questo caso, giusto?
Sì, e poi una cosa che a me ha fatto molto ridere e che riguarda sempre la presa in giro verso i vegani è che a inizio gioco, nei disclaimer, c'è la citazione a quel vecchio disclaimer degli arcade americani, dei winner don't use drugs, e in questo caso però diventa winners don't eat meat, ovvero i vincitori non mangiano carne.
Il fatto che questa potenza data dal veganesimo sia imbattibile, in realtà lo si vede, perché noi lo sconfiggiamo nel gioco, ma in realtà la storia di Todd è che alla fine noi è forse l'unico che non viene battuto direttamente, perché arriva la polizia vegana che lo accusa di stare esagerando con i suoi poteri e quindi lo arresta e lo porta via, quindi ci aiutano dall'esterno per
poi
batterlo.
Nel fumetto lo arrestano perché aveva assaggiato mangiato un gelato che conteneva lattosio.
Esatto. Quindi nel gioco almeno c'è il combattimento, quindi abbiamo comunque la sensazione di averlo battuto, ma questo rimane forse il personaggio forse più potente nella storia, di perché non può essere battuto.
Decisamente. Poi nel quarto schema ci ritroviamo in un tram in cui sin da subito veniamo a conoscenza della quarta malvagia ex, Roxy Richer, una mezza ninja. Niente, cominciamo subito a inseguirla all'interno di questo tram che puntualmente sarà pieno di sgherri da picchiare. Saliremo sopra questo tram, la malvagia ex lo affetterà con un colpo di spada e ci ritroveremo in un ristorante giapponese in cui nel fumetto spesso i protagonisti andranno a mangiare e a incontrarsi. Proseguendo per questo ristorante ci ritroveremo in un classico giardino orientale, come si vedono nei film, un giardino zen insomma. Alla fine ci ritroveremo quindi a faccia con Roxy Richer, e come particolarità che a un certo punto userà un ninjutsu per sdoppiarsi proprio alla Naruto, però alla fine comunque riusciremo a sconfiggerla senza troppi problemi. Questa volta però invece di monete lei dropperà degli animaletti che varranno del denaro,
e qui forse c'è la citazione al finale dei livelli di Sonic, dove noi libriamo delle creature, degli animaletti, che dalle grinfie di Dr. Robotnik, e in questo caso ci danno dei punti, quindi anche qui forse una piccola citazione. Questo quarto schema più orientale mi ha ricordato in particolare la differenza di tematica che c'è tra vari schemi, ad esempio in Captain Commando, perché i primi schemi sono legati ai vari personaggi, ovviamente molto diversi fra loro. In questo caso nella parte giapponese, comunque orientale, è molto stereotipata ovviamente, e forse più affine a questo tipo di giochi, perché appunto con i manga e gli anime. Il combattimento nel giardino dopo il ristorante mi ha ricordato il duello alla fine di Kill Bill 1,
sì, dove andiamo, guarda, a combattere. Kill Bill è un'altra citazione importante, perché anche quel film è in sostanza fatto in questa maniera, no? Con, esatto, le varie boss fight da portare avanti.
Sì, esatto, quando ho detto lo stereotipo, il giardino orientale, il giardino zen, pensavo proprio a quello in effetti.
Particolarità anche del boss, che si chiama Richter di cognome, un po' come Richter Belmont di Castlevania, e usa una frusta questa ragazza, però è una spada frusta ed è più una citazione di Ivy Valentine di Soul Calibur, che è appunto la sua arma preferita, nonché grandissima waifu per lo stesso Brian Lee O'Malley.
Un piccolo dettaglio che ho notato solamente dopo aver letto il fumetto è il modo in cui lei viene sconfitta. Se notate bene, l'animazione mostrerà lei che viene tagliata in due, nonostante noi non abbiamo usato alcuna spada. Questo perché nel fumetto Scott Pilgrim viene in possesso della spada dell'amore durante questa boss fight.
Sì, è bello perché è un potere speciale che arriva. Tra l'altro, a proposito di amore, mi viene in mente perché quando chiami l'assist di Knives, arriva lei con questa scritta gigante, ho scritto love, sì, che ti viene a dare una mano. C'è molto il sentimento che diventa arma, e sono queste cose. Parlando a livello generale, il gioco è ambientato in un universo in cui tutti sanno combattere, nessuno si stupisce di quello che succede, ed è una cosa molto bella secondo me, perché il videogioco poi diventa la vita reale in quel gioco lì, in questo contesto, diciamo, persone che esplodono e diventano monete, e va bene, va tutto bene.
Tra l'altro, un altro dettaglio che prima abbiamo tralasciato, Knives, a seconda del personaggio che la evoca, farà un'azione diversa. Con Scott Pilgrim ha ad esempio la scritta love gigante. Io ad esempio ho completato il gioco con Wallace. Con Wallace, quando la evochi, fa un salto e lancia degli shuriken verso il basso,
quindi ancora di più personalizzazione.
Nel quinto livello invece dobbiamo farci strada all'interno di una festa di Halloween a tema messicano, a casa di Julie Powers, che nei film non compare. Qui dobbiamo affrontare i gemelli Katayanagi, anche loro ex di Ramona, questa Ramona appunto che ogni volta che si parla dei suoi ex e delle particolarità che sono stati i suoi ex, ovviamente svia sempre, si vergogna un po', ma ovviamente fa parte del gioco, e delle cutscene che appunto, queste brevi cutscene, queste still quasi tra un livello e l'altro tra lei e Scott. Qui c'è il tema un po' più robotico, infatti i nemici sono un po' più di quello stile là, e ad esempio quando arriveremo al primo mini boss sopra l'appartamento sul tetto, e qui abbiamo un'altra grande citazione, perché il boss sarà un mega robot con le braccia che classiche, che verranno fuori dai lati dello schermo. Ricorda molto il boss come Robotnik, come anche Bowser in alcuni momenti, e fa parte appunto di quei classici boss dove devi usare le mani per andare a colpire poi la parte principale del boss, quindi ulteriori citazioni. Battendolo poi effettivamente andremo nell'antro dei fratelli Katayanagi, che si saranno rifugiati nel loro ambiente un po' più orientaleggiante. Qui ci sono dei rimandi ai livelli anche un po' più di Double Dragon, cominciamo a vedere anche alcune cose, o addirittura le statue che ci sono in Mario 3, sempre la vena appunto citazionistica. I boss di gemelli Takayanagi sono un po' più facili, perché il boss, il robottone sul tetto, è il piatto forte in realtà di questo livello, quindi è un po' più un esercizio di rilassamento nel battere i due gemelli, e quindi potremo continuare la nostra scalata.
Allora, il sesto livello segue la parte del fumetto in cui Scott affronta la crisi con Ramona. Nel fumetto Ramona scompare dopo aver scoperto che Scott l'aveva cioè Scott aveva una relazione con Ramona e Knives insieme, quindi lui va a parlare con Kim, e niente, vanno in questo bosco in cui avrà questa lotta interiore con Nega Scott, che è un essere, diciamo, come fosse il negativo di Scott, che rappresenta gli errori dimenticati del passato di Scott. Solo che per raggiungere questa boss fight, questo bosco assomiglierà più che altro a un cimitero, e addirittura dovremo affrontare anche degli zombie, così dal nulla. La boss fight contro Nega Scott sarà un po' più impegnativa delle altre, anche perché Nega Scott userà quel dannatissimo Hadouken, che è abbastanza fastidioso perché bisogna schivarlo per forza, non si può parare. E alla sua sconfitta saremo pronti moralmente per affrontare l'ultimo ex malvagio.
L'esempio di Nega Scott lo vediamo in molti altri giochi. Forse la citazione più palese è il Dark Link che c'è in Legend of Zelda 2, dove appunto abbiamo l'aspetto del lato oscuro del protagonista. Questo è un, non dico cliché, ma lo troviamo davvero in tantissimi giochi in cui il protagonista a un certo punto ha la crisi morale, o comunque deve affrontare le sue paure, i suoi rimpianti, e anche in questo caso Nega Scott è una parte molto importante sia della storia che di questo gioco. Non a caso Nega Scott è anche uno dei personaggi che viene aggiunto, quindi sarà possibile anche utilizzarlo nei nostri playthrough, sbloccandolo con appunto nella sezione apposita. Quindi vediamo che non solo è un picchiaduro scorrimento con la storia, ma anche delle tematiche comunque importanti, e che rendono sempre più omaggio e accrescono soprattutto in questo caso anche il valore dello stesso Scott. Non è solo uno che mena le mani e sbaciucchia Ramona, ma ha un po' più di profondità anche come personaggio, visto che nel gioco non c'è così tanto spazio per spiegare le loro vicende come magari c'è sia nel fumetto che nel film. Prima di affrontare il boss finale, la nostra più grande sfida ancora da sconfiggere, non poteva mancare uno dei più grandi cliché che noi dell'enciclopedia dei videogiochi citiamo ogni volta che ce n'è la possibilità, ovvero si inizia quest'ultimo schema con uno schema dell'ascensore. Quindi anche in questo caso avremo orde di nemici che entreranno dalle varie porte mentre scendiamo con questo ascensore, e non mi ricordo se c'è anche lo schema delle foglie, ma sicuramente quello dell'ascensore, e quindi giustamente va citato ogni volta possibile e immaginabile.
Sì, io rigiocando questo gioco, quando ho fatto questa parte, ho subito pensato a voi ragazzi, cioè lì è stato proprio mind blown.
Però arriveremo nel Chaos Theater, citazione di Earthbound tra l'altro come titolo. Inizieremo a combattere contro Gideon Graves. Gideon è l'ultimo dei boss finale, insomma, del gioco, l'ultimo dei sette ex malvagi, presentato benissimo sia nel fumetto sia nel film. Nel film anche mi piace molto come viene presentato durante tutto il film, e poi appunto con i combattimenti finali. Tra l'altro, particolarità, ci sono dei fuori scena, delle scene tagliate, insomma, delle take che non hanno preso, di tutte le volte che l'attore che fa Gideon si gira e gli volano gli occhiali dappertutto, e quindi deve ogni volta rimetterseli perché il personaggio dovrebbe avere sempre gli occhiali. Comunque in questo combattimento qua è particolare perché non è un combattimento unico, ma affrontiamo diverse volte lo stesso personaggio. Ti ricordi qualcosa, Simone?
Un cliché dei videogiochi è quello del super mega ultra boss finale con mille trasformazioni. La prima fase del combattimento c'è questo Gideon Graves, che avrà una stazza alta, diciamo, alto e muscoloso. Niente, dovremmo semplicemente affrontarlo in mezzo alla folla di gente, tra cui si può scorgere gli amici di Scott Pilgrim. Chi ha letto il fumetto sa.
Ma questa è solo la prima delle versioni di Gideon. Infatti subito dopo, nella seconda parte, verremo intrappolati attraverso uno dei cunicoli del subspazio, diventerà un po' più metafisico, e qui forse ricorda anche un po' i boss dei vari capitoli di Final Fantasy, dove partono normali per poi diventare queste divinità astruse con mille tentacoli, mille venature, anche molto macabre alcune volte, come ad esempio, faccio una citazione, la fase finale di Kefka o Sephiroth, per citarne uno su tutti, diventa la sua versione Gigadeon. E anche qua la battaglia è epica, per poi però tornare effettivamente nel mondo reale per la continuazione, perché Gideon comunque continua a rimanere in piedi.
Sì, infatti dopo averlo sconfitto anche questa volta usciremo dalla sua mente e torneremo nel Chaos Theater. Qui dopo Gideon fuggirà nel suo laboratorio segreto, che è una cosa inedita di questo gioco, non c'è né sul fumetto né nel film. E niente, dopo averlo inseguito in questo laboratorio in cui si creano cloni, dovremo affrontare infatti anche dei cloni, altri robot, eccetera eccetera, e ci sarà lo scontro finale con Gideon, e questa volta lui sarà armato della sua katana di Pixel, che se non sbaglio usa anche nel film. Dopo, appena sconfitto, scopriremo che l'area in cui abbiamo fatto questa ultima sezione della boss fight era una sorta di simulatore.
Sì, è un po' come il cliché dei sogni: fai il mega combattimento, esatto, vinci, poi ti svegli e fa: ah, non è successo niente. Una cosa simile mi pare era successa anche in Mega Man, dopo uno degli scontri con Wily, in realtà era lui da fuori che comandava la sua realtà virtuale.
Sì, il finale è proprio quello, no? Wily che viene sconfitto e si mette a pregare e implorare pietà, e la stessa cosa farà Gideon, e quindi c'è il colpo di grazia finale, e quindi Gideon poi esplode di nuovo anche lui in tanti coin da recuperare, e finalmente avremo sconfitto tutti quanti gli ex malvagi e conquistato finalmente Ramona, e ci potremmo godere uno dei tanti finali, appunto, ognuno per ciascuno dei personaggi con cui stiamo giocando. Alcuni di questi sono, non vi faremo l'elenco totale credo, perché sennò veramente non finiamo più, però alcuni sono buffi, e ce n'è uno canonico che è quello di Ramona, mentre tutti quanti gli altri sono veramente buffi e un po' sono le fantasie dei vari personaggi, ecco.
Volevo giusto citare la scena di quando Gideon esplode, subito dopo vedremo il Chaos Theater che a sua volta crollerà, facendo una citazione a Super Mario World quando distruggiamo i castelli.
Oppure anche la citazione di EDV era un boss portante, quindi farà crollare tutto il livello.
Anche, esatto. Esatto. Allora, il finale di Ramona appunto è quello canonico, e mostrerà che nonostante tutte le difficoltà che la coppia ha affrontato, loro riusciranno a tornare insieme, consapevoli che tra loro c'è qualcosa di speciale, e proseguiranno così verso il loro futuro.
Quindi abbiamo il lieto fine a questa storia che si è diramata in tutti questi livelli, un sacco di avventure, un sacco di combattimenti, e torno a ripetere, questi livelli che noi abbiamo descritto alla fine sono molto differenziati, e apprezzo veramente tanto che ogni livello abbia la propria personalità. Il fatto che abbiano speso così tanto nel creare un mondo vivo, anche lo stesso background è molto vivo con personaggi che guardano da fuori, anche nei combattimenti, è molto coinvolgente, è molto meta da un punto di vista, dove noi stiamo combattendo e ci sono effettivamente gli altri che partecipano alla storia, che sono con noi. Un po', e qua faccio la citazione proprio magari un po' a caso, di O and An, dove noi abbiamo le canzoni finali con tutti i personaggi che ci hanno aiutato durante il gioco, che abbiamo conosciuto durante i vari livelli, che alla fine tutti quanti facciamo lo sforzo insieme, o comunque assistiamo alla fine, al lieto fine della nostra avventura.
E questo era Scott Pilgrim, un gioco a cui io voglio dare 8 Tatsumaki Senpukyaku su 10, perché appunto la mossa del calcione rotante alla Street Fighter c'è, e l'ha usata tantissimo perché mi ha tolto le castagne dal fuoco, perché i momenti più difficili sono stati proprio quelli, quando tutti quanti sono intorno a te. Tu, tra l'altro, c'è una cosa bellissima quando veramente hai tanta gente intorno che ti si accumula sopra e tu devi mesciare A per cercare di buttarteli via, però appunto la mossa speciale ci stava tantissimo, ed è uno di quei giochi che mi ha sempre fatto, io e Yuga abbiamo sempre parlato di, sarebbe figo avere un fighting game a scorrimento. E effettivamente questo ci arriva in qualche modo. Io sono un grande fan anche della serie di Kunio-kun, di River City Ransom, di River City Ransom Underground, di cui parleremo ovviamente in altri episodi, ma Scott Pilgrim riesce con questo titolo a veramente porre quel gameplay lì, che ci mancava tantissimo in un ambiente soprattutto 2010. È un peccato per me non averlo giocato al tempo, però l'ho recuperato e sono molto felice di ciò. L'ambientazione è fantastica, Scott Pilgrim è la sintesi di quello che dovrebbe essere, doveva essere secondo me, Ready Player One, fatta bene, ecco. Scott Pilgrim secondo me è fatto meglio da questo punto di vista. Peccato per tante cose, perché peccato per l'online di questo gioco, peccato per il successo del film. Però è un cult veramente in tutto e per tutto, quindi per me il voto è questo. E secondo te, Yuga?
Io ho deciso di dare a questo giocone ben 9 Anamanaguchi su 10. È una colonna sonora, ripeto, è meravigliosa, è fatta proprio cotta a puntino per questo gioco. Infatti la musica di uno dei boss è la mia sveglia, io tuttora mi sveglio ogni mattina con un pezzo di Scott Pilgrim, ne vado veramente batto. È un gioco che anch'io come Ace mi sono pentito di non aver preso su Xbox Live Arcade, però l'ho recuperato, come detto, al day one quando l'hanno fatto la riedizione, e tuttora installato sul mio PC, quindi ci gioco volentieri ogni quando ce ne ho l'occasione. È un gioco davvero ben fatto. Le citazioni, come avete sentito nell'arco dell'episodio, sono tantissime, e ancora ce ne sarebbero ancora molte di più che lasciamo a questo punto a voi scoprire. Quindi se avete il gioco, installatelo, giocateci, perché davvero vale la pena. Scott Pilgrim è uno di quei fenomeni che mi rende orgoglioso di essere fan di videogiochi, di essere appassionato di videogiochi, e allo stesso tempo di film e di fumetto. È proprio bello come si è riuscito, nonostante la sua componente di nicchia, ed è forse anche per quello che il film non ha fatto così bene, e il fatto che sia per noi videogiocatori e non troppo per il mainstream, tra virgolette, quando è uscito. Quindi è un prodotto completo, secondo me, per quello gli do un voto così alto, il fatto che sia anche un po' più difficile ti dà anche un certo senso, ma non troppo difficile, perché comunque, come ha detto anche da Simone, progredendo nel gioco ovviamente diventiamo più forti, quindi hai la sensazione di progressione del personaggio, ti dà tante piccole soddisfazioni che alla fine, tra la storia, la musica, il gameplay, i colori, la grafica, lo trovo davvero un prodotto molto molto completo. Forse qualche piccola sistemazione, visti i 10 anni di tempo dalla sua edizione, magari potevano aggiungere qualche contenuto, qualche chicca in più, ma sono proprio piccole cose. Io ovviamente consiglio a tutti voi di giocare al gioco, di leggere il fumetto, che adesso hanno rifatto una riedizione anche a colori, che trovate nelle fumetterie, lo trovate dappertutto, quindi non avete scuse. E anche il film, che è un piccolo gioiello, anche lì dal punto di vista della colonna sonora fatta da Beck e da altri artisti. Ve lo consiglio davvero, è un gioco che mi è piaciuto davvero tanto, come avrete capito. E tu, Simone, invece cosa ne pensi?
Allora, io ho deciso di dare a questo gioco un voto abbastanza scontato, ovvero 7 malvagi ex. Anzi, facciamo 7 malvagi ex e mezzo. Il motivo è questo, che il gioco è stupendo. Io ci giocai tantissimo all'epoca, giocarci anche se in single player di recente per preparare questo episodio è stato divertente. Solo però mi rendo conto che un limite di questo gioco è che dal punto di vista della trama non è affatto generoso, e noi che conosciamo la storia e specialmente il fumetto, se hai letto il fumetto riesci a cogliere tutto, veramente tutto. Ad esempio, durante i livelli gli sfondi saranno pieni di personaggi che nel film non appaiono, o forse magari qualcuno c'è ma non lo riconosci, mentre lo stile dei disegni è molto simile, appunto molto preso dal fumetto, e la trama stessa è presa proprio dal fumetto. E purtroppo, se qualcuno dovesse essere nuovo a Scott Pilgrim, all'universo di Scott Pilgrim, magari questo gioco non se lo può godere appieno. Tuttavia il gameplay comunque è divertente, non è certo un gioco che dà insufficienza, assolutamente, anzi.
E con oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Noi vi ricordiamo che siamo anche su Instagram, la parte video di questo podcast per adesso la potete trovare lì su @enciclopedia dei videogiochi. Trovate dei post, trovate reel, trovate un sacco di contenuto in più aggiuntivo, e quindi vi consigliamo, insomma, di venire lì a trovarci, a commentare le varie cose che facciamo. Per adesso dicevo che appunto è la parte video del podcast, ma insomma stiamo preparando cose per la prossima stagione.
Noi ovviamente ringraziamo l'ospite che ci ha aiutato a scrivere questa nuova pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Grazie Simone, tu oltre ad essere un mecenate sei anche un componente della famiglia che su Telegram ormai ogni giorno accompagna tutti noi dell'Enciclopedia dei Videogiochi in nuove scoperte, nuovi dibattiti, nuove davvero contenuti interessanti. Grazie mille.
Grazie a voi ragazzi, è stato veramente un piacere e un onore enorme aver partecipato a questa pagina dell'Enciclopedia. Grandissimi.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Sibis.
Namaste and be brave. Pa 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 p